Cari amici, oggi è un discorso difficile. La Santa Famiglia di Nazareth, bella, che bell'esempio, per tutte le nostre famiglie. Ma è difficile pensarla questa famiglia così oggi, in questa disgregazione mondiale. Però noi ci proveremo a dare uno sguardo in profondità a queste meravigliose creature, Giuseppe, Maria e il figlio del Padre Eterno, Gesù. Amici, quando si parla di famiglia, io ho sempre pensato alla mia, dove sono cresciuto. E ringrazio il Signore di essere cresciuto in un ambiente meraviglioso. Erano tempi difficili i nostri, eh? Io sono nato nella Calaverna del 33 e dovevo morire. Che pellaccia che sono, eh? Sapete perché dovevo morire? Sono nato prima del tempo, settimino, quindi matto. E poi sono nato in pieno inverno, ottobre. Un freddo cane mi ha raccomandato, mi diceva la mamma, e ho preso subito la polmonite e sono vissuto senza incubatrici moderne fra le pelli d'agnello e le bottiglie d'acqua calda, che veniva questa acqua calda dal fuoco con la ventola con le galline, con le penne delle galline, non con il pulsante del gas. Che fatica le nostre mamme, le nostre nonne. Eccomi qua. Io ringrazio il Signore perché fin dalla nascita il Signore mi ha prediletto. Dove morire, sono ancora in vita. Grazie alla mia famiglia. E non vi dico poi tutta la vita che ho passato con i miei cari, che ho tanta voglia di rivedere. Io sto tanto bene in questo mondo, ci sto bene, ma quanto c'ho voglia di rivedere la mia mamma e il mio papà. 30-40 anni. È ora di andare a rivedere, di andare a ribaciare per dirgli grazie. Il mio grazie più sentito per averci, io e mia sorella, costruiti così. Dato tanto amore. Ci hanno insegnato tutto. Tutto ci hanno insegnato della vita. Che genitori. Anche le vostre famiglie penso siano così, ma ringraziate il Signore. Famiglia, santuario della vita, bello, santuario dell'amore, piccola chiesa domestica, fondamento della società civile, cellula madre dell'universo intero. Posso continuare fin domattina. Belle queste cose che vi sto dicendo. Ma dov'è la sua origine, la famiglia? Dove sta? Nell'Eden, il primo mattino del mondo, quando Dio crea l'uomo e la donna. Bello. Due creature splendide. Quando Dio creò la donna, Abramo rimase con la bocca aperta per una settimana. Oh, finalmente! Dopo se ne è accorto dopo quel che si è successo, eh? Oh, la donna dono di Dio, aiuto dell'uomo, concostruttrice dell'umanità. Che ha detto il Signore? L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola, non più due ma uno solo. Ma senti la forza di queste parole del Padre Eterno. L'uomo e la donna, un monoblocco, capace di affrontare tutte le difficoltà del mondo. Questa è l'origine della famiglia, che si fonda sull'amore, che vive, se vuol vivere, nell'amore. Ma vedete, noi diciamo ai fidanzati nel nostro corso che il matrimonio non è un abito preconfezionato, me lo mette e me sta bene. No. L'abito va modellato continuamente. Il matrimonio è l'inizio di una vita. Come il nostro fisico, vedete, ci vuole la sarta per allargare, per stringere, così anche noi dobbiamo rimodellarci ai cambiamenti dovuti all'età, alla stagione, alle circostanze. Uno dei motivi fondamentali della frattura del matrimonio è la scarsa adattabilità adattabilità è il cambiamento. Cioè, ma la mia ragazza non è più come 20 anni, e lo sapevo da me che non è più come 20 anni. Si cambia tutti, si cambia dentro, fisicamente, psichicamente, le emozioni, la sensibilità. Siamo modellati come le montagne dal vento e dall'acqua, siamo erosi, siamo modellati. Così anche le persone devono rimodellarsi nel matrimonio per poter vivere continuamente nell'amore. Altrimenti che succede? È quello che vediamo, no? Scende la nebbia dell'appiattimento, della quotidianità. Tutte le vicende dolorose, le difficoltà possono cambiarci il carattere. Mia moglie non è più così, grazie, lo sapevo da me. Mio marito, lo sapevo da me, perché la vita ci cambia e noi dobbiamo saperci cambiare a seconda delle circostanze che viviamo. Amici, se non si vive nell'amore quotidiano, le famiglie si sfasciano. Ma è normale, eh? È normale. Vedete, non si può rimanere sempre sul sol sopra le righe o il fa sopra le righe. La vita ti porta al do, al sol, al mi, al re, al do sotto le righe. È fatta così. Eccola, la vita, eh? È ondulata. E lì bisogna rimboccarci le maniche per ripianare, per riquadrare e per rimodellare. Altrimenti il matrimonio fallisce. Non si può vivere di bacetti e abbracci, eh? La vita è fatta di sacrificio. Tocca temprarci alla dura lotta dei giorni della quotidianità. E se non è così, cari amici, le famiglie si sfasciano, ma si sfascia anche la persona, tutto, il nostro fisico. Dobbiamo rimodellarci, riambientarci, adeguarci ai cambiamenti dell'esistenza. Vi voglio raccontare due episodi bellissimi. Un giorno mi trovo in una famiglia, lui stava morendo. Chiama la moglie, sentite che cosa graziosa, no? Io non ho mai visto lasciare le fedi o gli oggetti d'oro dentro la bara, non ho mai visto. A meno che, però, normalmente, che fa la moglie? Sfila la fede dal dito per metterla a lei durante la vita. Pensate, Stomino mi dice, Doni, chiami mia moglie. Venga signora, il vostro marito sta morendo, Vieni qua tesoro, devo dirti una cosa meravigliosa. Dimmi, ascoltami, perdonami. Io non ti do la mia fede perché tu la porti al dito, ma la voglio portare con me nella cassa. E perché? Dico io. Sentite la risposta. Perché anche gli angeli sappiano che sono stato tuo marito per tutta la vita. E la moglie, commossa e piangendo, disse: è il più bel complimento che un uomo possa fare a una donna. Bello, bello. Quell'altro, 70 anni di matrimonio, 95 lui, 93 lei, con tutta la generazione, nipoti, prosnipoti, terza generazione, quarta generazione, la bimbina piccolina, no? Io benedico le nozze e alla fine mi fa l'omino, che ancora era in forma, mi diceva: Doni, oh cocco, fa io. Ma dice, lo sai? Voglio bene a mia moglie, amo mia moglie più di quando ci siamo sposati. Mamma mia, mamma mia. Io dissi alla nipotina: lo senti il nonno patriarca che ti ha detto? Ditelo ai vostri nepoti, ai vostri figli, ai pronipoti, ai bisnipoti, ai trisnipoti, cos'è l'amore? Un amore che dura 70 anni. Ti voglio bene, ti amo di più di quando ci siamo sposati. Mamma mia. E che diciamo davanti a questi pseudoscienziati di oggi? L'amore scientificamente può durare 3 anni al massimo, poi ci dividiamo. Poveri noi. Quando è che l'amore finisce? E quando il cuore si spegne? Quando la candela si spegne è finito, chiaro? Cioè, non abbiamo più niente da dirci, ma non vi siete mai detti niente? Se non andiamo a ballare, andiamo al supermercato. Ma quello non è il dialogo. Amici, quanto è difficile la famiglia. Perché non è una giusta posizione di individui, ma è una comunione di amore. È un'osmosi di esperienze. Ma soprattutto, amici, e se non è così, falliamo tutti. è una continuazione di dono, è il donarsi all'altro sempre, totalmente e senza riserve. Scappa il furbo e mi dice: questa è poesia, e tu fa la prosa allora. Amici, non è poesia, credetemi. Io ho visto mia madre e mio padre, io l'ho visto giorno per giorno. Sapete mio padre che veniva dopo una giornata faticosissima, andava a preparare dove c'era il palazzetto dello sport, c'era il mio giardino, e dove si coltivavano 3.000, 4.000 gladioli, 60.000 crisantemi. Mio padre alle 4 del mattino si alzava per andare poi con la bicicletta, e non con la macchina di oggi, a fare il muratore a Ponte San Giovanni. In discesa andava bene, te ce voglio io, dopo 8 ore di lavoro, dopo 12 ore di lavoro, tornare su a piedi, che gliela facevi per tornare a casa. Che sacrifici che ho visto io dai miei genitori. Quello che non ho visto, dopo la malattia che ha colpito la mia casa, tanti anni sotto debiti che non potevamo pagare, la mia retta di seminario, l'umiliazione che io ho avuto. E come sa di sale lo scendere e salire per l'altro scale. Dante aveva ragione. L'umiliazione di farti l'elemosina perché io non potevo stare in seminario perché non aveva la mamma i soldi per pagare la retta. Oggi è tutto gratuito. Oggi paghiamo noi, non le famiglie. Amici, amici, il sacrificio, la lotta, essere temprati davanti alla sofferenza. Ma cosa non ho visto io dai miei genitori? Tutto visto. Ho visto la forza dell'animo, il sacrificio, la donazione, giorno e notte. Non era come oggi, eh? Basta un pulsante, accendi il gas, sì, la lavatrice, buonasera. Quante notti ho visto mia madre con un vestito solo, lavarlo la sera, metterlo in soffitta e asciugarlo alle 4 del mattino per andare al negozio alle 7. Questi erano le famiglie di una volta, i sacrifici dei nostri genitori. Altro che sta roba di oggi, amici. Il matrimonio vive sull'amore. Se manca l'amore, muore. Perché le famiglie si spaccano? Da quanto tempo sei fidanzato? 12 anni, è finito, cosa? È finito, tesoro. Quanti anni che convivi? 12, allora il matrimonio dura 2 anni. 10 anni, 1 anno. Più lunga la convivenza e prima la rottura. È statistica, alla mano, eh? Non vi dico sciocchezze, leggete i giornali. Ma come mai? Che se è? Ecco, e qui voglio entrare in un altro discorso. Dopo la bellezza dell'Eden, dopo la bellezza delle famiglie, ascoltate, ascoltate. Dice un sociologo di oggi, dice, la famiglia, e io aggiungo il matrimonio, è una istituzione del passato che possiamo modificare secondo i nostri sentimenti, affetti, desideri soggettivi, oppure una realtà che ha una forma propria, un genoma proprio, una struttura sui generis rispetto alla quale si misura il carattere più o meno umanizzante della società? Una domanda che si pone un sociologo. Questa istituzione che abbiamo trovato, la possiamo modificare a nostro piacimento? O è un qualcosa di sacro e intoccabile? Amici, la moderna cultura, quella occidentale, segue tutta un'altra strada. Oggi non si parla più di famiglia, ma si parla di famiglie. Di famiglie. Perché? Tutto questo è risultato di un processo culturale molto difficile. Ma quali sono le motivazioni di questi cambiamenti che mettono in crisi i ragazzi oggi? Dopo che vi dirò queste cose, vi pongo una domanda, ve l'anticipo. Perché mi devo sposare? Convivo. Come mai i ragazzi oggi hanno spento la luce del matrimonio civile e religioso per unirsi in una convivenza che può durare quanto può durare? Come anche il matrimonio si è fatto male. Risponderemo dopo. Ma perché i ragazzi sono in crisi? Vi risponderò dopo. Vediamo intanto brevissimamente cosa è successo. Io, un palazzo, lo posso distruggere con una bomba e crolla tutto in cenere, ma lo posso anche decostruire pezzo per pezzo. Cosa è successo? Nel nostro mondo abbiamo decostruito il matrimonio, la famiglia, pezzo per pezzo. Ancora oggi si parla di paternità, di maternità. Gli ordinamenti giuridici continuano ad avere i loro istituti, tutti nomi grossi, però sono pezzi, sono termini che non veicolano più i significati univoci, cioè noi parliamo un linguaggio che non ha più senso. Una volta quando dicevo una parola era quella il senso, oggi non sappiamo più, siamo nella Babele moderna, diciamo le stesse parole con significati diversi. Ma cosa è successo? Ecco cosa è successo, amici. È successo che il matrimonio, che era una istituzione sacra da sempre, intoccabile, tant'è vero che godeva i favori, era una istituzione di diritto pubblico e privato. Addirittura la legge lo privilegiava, c'era il cosiddetto privilegium iuris, il privilegio del diritto, quasi che si avvicinava alla famiglia come qualcosa di sacro, di intoccabile, guai chi ci mette le mani. Oggi, amici, questo si è distrutto. Perché era così? Perché prevaleva il bene comune, parola oggi sconosciuta. È successo oggi che tutto è diventato un fatto privato. Cioè, perché, mi dicono i ragazzi, mi devo sposare in chiesa o mi devo sposare in comune? Questi sono affari miei, io e la ragazza ci vogliamo bene, ci vediamo insieme, punto e basta. Vedete che roba? È decaduto il principio del bene pubblico, dell'istituzione pubblica. Tutto è stato privatizzato. E questa privatizzazione, che cosa ha fatto? Ha prodotto nei ragazzi di oggi e nella mentalità moderna, che cosa? La tendenza, ascoltate bene, a equiparare il matrimonio e famiglia ad un qualunque aggregato di individui, io tu, legati fra loro da gusti e affetti privati. Matrimonio e famiglia vengono quindi relegati alla pura affettività, senza considerare la sua rilevanza sulla società. Che dicono i ragazzi oggi? Io e te ci vogliamo bene, stiamo bene, ci mettiamo insieme e facciamo, dicono, famiglia. Questo è il mondo di oggi. Un affare privato, non più una cosa pubblica, non serve andare in comune, io non ho più fede, non vado neanche in chiesa e ci mettiamo insieme. Primo dei motivi di questa distruzione della società, decostruzione. Il secondo motivo per cui oggi la cultura corrente ha distrutto la famiglia è la crisi di identità. Cosa ha detto Dio creando l'uomo e la donna? Per fare il matrimonio uomo e la donna. Oggi si dice, ma non è più possibile. No, chi l'ha detto che deve essere un uomo e una donna? Chi l'ha detto? Dove c'è scritto? Si mette in dubbio, si dice oggi con una parola difficile, non conta più la morfogenesi del matrimonio, morfogenesi, la figura, cioè non conta più l'uomo e la donna, conta quello che voglio io. Non solo. È cambiato, ve lo spiego, anche il genoma del matrimonio. Il genoma è l'elemento costitutivo della persona. Genoma personale, unico per uno, sotto i diversi. Ora, qual era il genoma della famiglia? La indistruttibilità, una sua particolare configurazione, una struttura speciale. Oggi si dice, anche questo è cambiato. E questo ha portato che cosa? A questo sfasamento del mondo. Quindi, oltre alla privatizzazione, c'è anche una crisi di morfogenesi del matrimonio e di genoma. Tutto è cambiato. Non solo, ecco la terza motivazione terribile, ancora più. Qual è? La crisi di identità del maschio e della femmina. Cioè l'elemento biologico, quando voi fate le ecografie, che domandate alla sposina, alla mammina? È maschio o femmina? Cioè, ancora lo vediamo dal sesso, che ti fa maschio o femmina. Oggi questo non conta più. L'elemento biologico, tu non oggi si dice, la cultura moderna, che non si nasce maschio e femmina. Udite, tu maschio e femmina lo sarai a seconda della tua percezione, come ti sentirai andando avanti. Io 8 anni, bambina, come ti chiami? Elena. Come, c'è maschio o femmina? Se non lo so. Come lo sai? Non lo so. Oh, mamme, quando farete queste domande ai vostri figli, vi nascono i capelli bianchi subito. Una bimba che ti risponde, mamma, sono maschio o femmina? Se non lo so, dipende da come mi sento. Anche questo ha portato a questa terribile distruzione. Ascoltate ancora. Un altro elemento distruttivo è il soggettivismo privato. Oggi conta l'io, non conta la relazione con gli altri. Abbiamo distrutto, amici, 2 beni. Il bene della relazione fra uomo e donna, fra uomo e donna, ma lo vedete il mondo come va? Ma non vedete anche ieri un femminicidio? Ma non lo vedete? Non c'è più il giusto rapporto fra uomo e donna. Siamo tornati alla barbarie selvaggia del padrone della donna come padrone delle cose. E abbiamo perduto anche, pensate, il bene della relazione fondata sulle generazioni. Che saranno domani questi figli cresciuti così? Chi lo sa, vedremo un po'. Io vi saluto, voi lo vedrete. Ancora, quello che il Papa Ratzinger chiamava la dittatura del relativismo. Terribile. Io pensavo che fosse un concetto filosofico. Oggi è entrato nella vita quotidiana delle persone. Che vuol dire in poche parole? La verità non esiste più. Quindi Gesù Cristo è sparito. Esistono le opinioni, la mia, la tua, la sua, che sono insindacabili. Esistono i miei desideri che pretendo che diventino legge. Io ho 60 anni, donna, voglio un figlio. Tutti i siti, nessuno mi può contestare. È un mio desiderio. Il figlio ad ogni costo, in qualunque maniera. Ve lo spiegherò adesso. Frutto di questa mentalità. Questo relativismo totale. Non c'è più una norma che ci supera. Il confronto con la legge scritta nella natura. C'è la mia opinione che conta, non quella che ha detto il Padre Eterno, dei comandamenti, del cuore. No, non esiste più. Esiste il mio pensiero. Voi capite, cari amici, che tutto questo porta a fare un pensiero molto preciso, che a stabilire la verità, chiaro, sono le leggi degli uomini, i desideri delle persone, e li confondiamo con i diritti fondamentali della persona. Questo è uno degli elementi più terribili e devastanti del mondo di oggi, della cultura di oggi. Questi sei elementi che appena vi ho accennato sono i motivi della crisi della famiglia di oggi. Per cui quando vedo un ragazzo che mi dice, padre, convivo, e come mai? Non è solo il problema della precarietà economica, Cioè non c'ho lavoro 3 mesi, non posso comprarmi la casa, c'ho la ragazza, viviamo da marito e moglie, che pretende? Non posso, la società non mi permette. È vero anche questo, che la precarietà del lavoro, l'insicurezza, l'instabilità porta a questa decostruzione della società. Ma sono le radici di cui parlavo prima, il cancro roditore, sono la privatizzazione del matrimonio, la crisi di identità maschio e femmina, la crisi del matrimonio, la crisi della propria identità maschile e femminile. È il soggettivismo sfrenato, è il relativismo devastante, è il pensiero che le leggi facciano la verità, che non esiste più una verità assoluta. Tutto questo ha portato a questa domanda che io sento spesso. Cioè, ma padre, perché mi devo sposare? Ma chi me lo comanda? Vedete, amici? Io dico, ho la gioia di potervi dire che tutte le coppie che ho incontrato anche ultimamente, che convivono, alle quali io ho fatto una domanda... Perché convivi? Mandato le loro spiegazioni. Ma senti un po', ma il matrimonio secondo te è un'altra cosa? Convivere è giusto o no? Parola di prete, di doni. Tutte mi hanno detto doni, non è giusto, ma tocca fa così, ma non è giusto. La via giusta è del matrimonio. Vedete? la coscienza interiore vi dice che non è una strada giusta questa. I ragazzi me lo dicono, ma vi posso raccontare mille episodi. Pensate, due coppie, una coppia del mio corso convivevano da 7 anni. Dopo il nostro corso mi scrivono: Cedoni, caro Doni, ti vogliamo ringraziare per questo corso meraviglioso che ci ha donato tanto, tanto, e ha dato un orientamento alla nostra vita. Di comune accordo abbiamo pensato di sposarci e di donarci nell'amore quando Dio ci benedirà con il sacramento del matrimonio. Un'ultima anno delle nostre coppie. Guardate, io non gli ho detto niente. Cedoni, che grande dono. Ma perché, dicevo io, perché vi sposate? Sentite la domanda. Non sono parole del Papa o del prete, sono due ragazzi. Mi hanno detto, finora la passione ci ha impedito di conoscerci profondamente. D'ora in poi ci vogliamo amare della conoscenza più profonda come Dio comanda. Firmato. Amici, esperienze mie. Quanto è bello parlare di queste cose, ma il tempo è veloce, passa. Permettetemi un'altra cosina. Ma ste famiglie di oggi, che devono fare? Ve lo dico io che cosa devono fare. Devono educare. Genitori vuol dire essere educatore. Chiaro? E non dovete abdicare a questo vostro compito impellente. È un vostro diritto dovere. Oggi tutto si abdica al potere di educare, il dovere di educare, si demanda alla famiglia, alla chiesa, alla scuola, quella. No! Genitori, siete i primi sostituibili, fondamentali educatori dei vostri figli. Io al catechismo insegno ai vostri figli che manco il Papa supera un genitore. Siete la prima autorità della terra, dovete educare. Ma che vuol dire educare? Che bello! Dopo aver generato le vostre creature, voi le costruite nell'amore. Il bambino vi potrebbe dire: mamma, perché sono venuto al mondo? Che ci sto a fare? Come mai? Quanto dura? Dove sono diretto? Sono i grandi interrogativi della vita. Voi genitori dovete saper rispondere, guidarli verso questa conclusione. Insegnate ai vostri figli a rispondere a queste domande. Cocco, non sei figlio del caso, sei figlio dell'amore. Dio ha teso un progetto su di te, noi ti insegniamo a scoprire questo progetto d'amore. Che bello, amici, siete i genitori educatori verso un progetto di vita. Il bambino vi potrebbe chiedere: ma qual è il volto del mio futuro? E voi dovete rispondere: figlio mio, la papà e la mamma ti insegnano a conoscere il volto del tuo futuro, che è il volto di conoscere il volto di colui che ti ha progettato come segno d'amore. Amici, chi sono i figli? Ma permettete, anche se sforo oggi il tempo, ma sono troppo belle queste cose, se possono dire in 20 minuti, ma questo me lo permettete, eh? Ci comandiamo in tutto il mondo andiamo oggi, Giorni fa un americano mi ha detto: io ti sento dall'Oregon, ti sento, quello da Mosca, ti sento da Londra, ti sento dalla Germania, dalla Svizzera. Quindi parlo anche per i miei amici che stanno lassù oggi. Che bello sentire che in questo momento quella ragazza di Santa Lucia mi sta ascoltando. Bello. Quel ragazzo che sta a Vienna mi sta ascoltando. Ascolta tu che sei lontano. Chi sono i figli? I figli, amici, non sono un diritto. Sì. Noi avremo diritto sulle cose, ma mai sulle persone. Questo ricordatevelo. Non possiamo accampare diritti sulle persone, sulle cose sì, i figli non sono un diritto, né sono i figli che salvano dalla solitudine, non sono i figli che ti progettano la felicità, i figli sono i figli della vita, i figli dell'amore. Tu non metti al mondo i figli perché sei sola o perché tu te lo vuoi coccolare come il cagnolino. No, no, non è questa la filosofia della vita. Sentite, vi cito un grande, un poeta libanese, Gibran Khalil Gibran. Chi sono i figli? I figli non sono vostri, sono i figli e figli della vita. Vengono attraverso di voi, ma non da voi. E benché stiano con voi, tuttavia non vi appartengono. Voi potete dar loro il vostro amore, ma non i vostri pensieri, perché essi hanno i loro pensieri. potete dare alloggio ai loro corpi, ma non alle loro anime, perché le loro anime dimorano nella casa del futuro dove voi non potete visitare neppure in sogno. Voi potete sforzarvi di essere come loro, ma non cercate di renderle simili a voi, poiché la vita non vale indietro e non si trattiene sullo ieri. Voi, genitori, siete gli archi dai quali i vostri figli vengono proiettati in avanti come frecce viventi. L'arciere vede il bersaglio sul sentiero dell'infinito ed egli vi tende con la sua potenza in modo che le sue frecce vadano rapide e lontane. Lasciatevi tendere con gioia dalla mano dell'arciere. Chiudo. Poiché come egli ama le frecce che volano, così ama pure l'arco che è stabile. Khalil Gibran Khalil.